Dal diario Dostoevskij mio marito di Anna Grigorievna Dostoevskij, moglie in seconde nozze del grande scrittore russo, ripercorriamo insieme parte di questo viaggio per parlare della loro figlia Lyubov, nata a Dresda nella seconda metà dell'Ottocento. Ne parleremo con i contributi di Cecilia Morandi, Leopold Steurer, Massimo Torricelli. Racconta la figlia Lyubov.
Mio padre era un genio. Lo ricordo con le parole del diario di mia madre Anna. Avvicinandosi l'autunno, sentimmo fortemente la necessità di cambiare il nostro stato d'animo e decidemmo di partire per l'Italia ai primi di settembre. La strada più breve era quella del Sempione, che facemmo in parte a piedi, seguendo una grande diligenza che qualche volta ci lasciavamo indietro per salire piccoli sentieri a cogliere i fiori di montagna. Poi scendemmo in Italia con la carrozza. Il cambiamento, le impressioni di viaggio, il contatto con altra gente. I contadini lombardi somigliano molto ai contadini russi. Fin dai primi giorni della nostra permanenza a Milano, Fedia si sentiva molto rianimato e mi accompagnava a vedere il Duomo, che era sempre per lui oggetto di profonda ammirazione. Gli rincresceva soltanto che nella piazza del Duomo ben presto sarebbero sorti nuovi palazzi che avrebbero diminuito la maestà del Tempio.
Racconta la moglie Anna. Dopo un soggiorno di 2 mesi a Milano, nel novembre del 1868, partimmo per Firenze, allora capitale d'Italia, dove dovevamo passare l'inverno. Prendemmo alloggio vicino a Palazzo Pitti. Per la seconda volta il cambiamento di residenza fece bene a mio marito. Cominciammo presto a visitare le chiese, i musei e i palazzi. Ricordo come Fedia si entusiasmò al cospetto della chiesa di Santa Maria del Fiore e della Cappella del Battistero. Per fortuna a Firenze trovammo un'ottima biblioteca e una sala di lettura abbonata a 2 giornali russi che Fedia leggeva dopo pranzo. Inoltre prese a prestito le opere di Voltaire e di Diderot che lesse durante l'inverno. L'anno 1869 ci apportò una grande gioia. Mi accorsi che Dio benediceva la nostra unione e che potevamo sperare di avere un altro figlio. La nostra gioia fu immensa e mio marito cominciò ad avere cura di me come la prima volta. Io, Lyubov Dostoevskij, sono stata concepita proprio a Firenze e sono nata il 14 settembre 1869 a Dresda. Il papà e la mamma attendevano il lieto evento e Anna scriveva: aspetto con emozione, con tanta paura, con speranza e timidezza. Noi desideravamo avere una femminuccia, sognandola l'amavamo tanto che le mettemmo in anticipo il nome di Lyubov, amore, nome che non esisteva nella nostra famiglia. Ascoltiamo adesso Massimo Torricelli.
Del suo nome racconta la storia nel libro dedicato alla vita del padre e pubblicato in Italia dai fratelli Treves nel 1922. Il mio nome è russo è Lyubov e la sua pronuncia è un poco difficile ai forestieri. Abbiamo quindi preso l'abitudine di tradurre il mio nome in Aimé, che ha pressappoco lo stesso significato. Mio padre mi chiamava Lyuba, che è il diminutivo di Lyubov, ed è con questo nome che io figuro nelle sue lettere di Dresda.
Ascoltiamo adesso Cecilia Morandi.
Amata in russo e amata in francese. Il suo nome era Lyubov, ma preferiva farsi chiamare Aimé. Racconta sua madre Anna Grigorievna. Noi desideravamo avere una bambina e sognandola l'amavamo tanto, che le mettemmo in anticipo il nome di Lyubov, che significa amore. Ai tempi, certamente non esistevano le ecografie prenatali, ma il desiderio di entrambi i genitori fu esaudito ed ecco che il 14 settembre 1869 nasce una bambina. Nasce a Dresda, la Firenze dell'Est, ancora intatta nel suo splendore, prima dei bombardamenti americani della Seconda Guerra Mondiale, ma è concepita nella Firenze sull'Arno. Insomma, respira arte e Italia da quando è nella pancia. E l'Italia resterà sempre presente nella vita di questa bambina, e poi donna, che condurrà, come genitori e come gran parte degli intellettuali illuminati dell'epoca, una vita errabonda, quasi da apolide, in Europa, sempre in fuga e sempre in cerca di qualcosa. Come ce la dobbiamo immaginare, Emè Dostoevskij? Alcune foto arrivate fino a noi la ritraggono bambina, seria e compunta accanto al fratello, in un vestito bianco decorato con ricami. In altre foto la ritroviamo più grande, con i capelli raccolti, ma sempre con quello sguardo serio, ancor più intenso, e con una vaga ombra di tristezza nel profondo degli occhi. Quando il padre muore, Emè Dostoevskij aveva 11 anni, troppo giovane per dimenticare e troppo grande per non sapere. Un padre che la adorava e infatti amava dirle: «Tu sei la mia cara, la mia adorabile Emè, e un'altra come te non c'è in tutto il mondo. Ecco cosa sei tu, figlia mia».
Racconta la figlia Lyubov.
Avevo 11 anni quando Fedia, mio padre, ci lasciò e lasciò la sua amata Russia. Era il 28 gennaio 1888. Papà morì alle 8 e tre quarti.
Qualche giorno prima mia madre scriveva. Il 30 gennaio venne il maestro di casa reale a Basa con una lettera del ministro delle finanze, il quale mi comunicava che per servizi resi da mio marito alla letteratura russa, l'imperatore aveva assegnato a me e ai bambini una pensione di 2.000 rubli all'anno. Dopo aver letto la lettera e dopo aver ringraziato a base accorsi nello studio per dare a mio marito la buona notizia e solo entrando nella stanza dove riposava il suo corpo mi ricordai che egli non era più di questo mondo e cominciai a piangere amaramente. Dimenticanze di questo genere si ripeterono nei primi 2 o 3 mesi dopo la sua morte. Vorrei tanto scrivere, aprire le porte di casa di mio padre e di mia madre, del loro amore per me e per mio fratello, per ricordare le sue abitudini, gli orari, le stranezze, le inclinazioni, ma anche quei suoi rapporti con gli intellettuali dell'epoca, lo scrittore Tolstoi e i suoi gusti in fatto di letteratura, di arte. Sì, è vero, sono dettagli quotidiani che contribuiscono a tratteggiare una complessa personalità e quel misto di orgoglio. Penso alla sua gelosia così ossessiva, alla sua generosità, ma mai con i parenti perché erano avidi, e distruttiva. E della sua distruttività sui tavoli da gioco. Quel calarsi negli aspetti più bui dell'esistenza, rimanendo comunque un padre attraente e seduttivo.
Avanti i suoi studi, grazie ai proventi derivati dalla vendita dei libri del padre. Cresce a Pietroburgo, dove apre un circolo letterario frequentato anche dal figlio di Tolstoi. Ma la sua salute è molto troppo delicata e le viene consigliato di trasferirsi nel Mezzogiorno d'Europa. Eccola di nuovo in Italia. Passa da Menaggio sul lago di Como e poi arriva a Roma. Una Roma piena zeppa di stranieri, anche di russi, come racconta lei stessa. La frequentazione dei salotti romani però non la soddisfa. Così come subisce una certa delusione dal clima invernale di Roma. Racconta che piove spesso, che i musei sono bui e le chiese umide, e raccomanda di viaggiare in Italia in primavera e in autunno. Nonostante ciò, il soggiorno romano le sarà utile, perché proprio da questo prenderà spunto il suo romanzo Emigranca, che racconta la storia di una giovane intellettuale che vive spostandosi da una nazione all'altra. Un romanzo non propriamente autobiografico, ma ispirato dalle atmosfere da lei vissute. Oltre all'Italia, nella vita di Emé Dostoevskij ci sono anche la Svizzera, Monte Carlo, Nizza e la Costa Azzurra, in cerca di un clima, mite, che la possa guarire. Guardiamo un'altra foto e la vediamo elegante nella sua gonna lunga fino ai piedi. Cappello e stola, sullo sfondo palme rigogliose in un'atmosfera da primo Novecento. Ce la immaginiamo passeggiare lentamente lungo viali alberati, a ripensare al padre e a scrivere le memorie a lui dedicate.
Nella sua complessità, mio padre, era un continuo dibattersi tra fede e dubbio. Ricordo quella lettera in cui scriveva: «Sono un figlio del secolo, del dubbio e della miscredenza, e so che fin nella tomba continuerò ad arrovellarmi, se Dio sia. Eppure se mi dimostrassero che Cristo sta fuori dalla verità e la verità fuori di Cristo, io sceglierei Cristo e non la verità». Questa è una frase estrema che mise in bocca ad un personaggio dei demoni. Da quando fu realizzata la ferrovia del Brennero, un vagone delle ferrovie austro-ungariche collegava regolarmente San Pietroburgo a Merano. Moltissimi russi arrivarono in Alto Adige, tra cui appunto Lyubov, l'amata figlia dello scrittore, proprio su consiglio del suo medico di Nizza. Non a caso che gli itinerari si sovrappongano, quasi ad incrociarsi per le strade della stessa città, Merano, con il suo clima mite, le virtù delle sue acque e delle sue vigne, i grandi alberghi, le terme, hanno accolto questi piccoli, grandi personaggi uno dopo l'altro, esistenze erabonde, nomadi. Ascoltiamo Leopold Steurer.
A inizio, nella seconda metà dell'Ottocento, quel processo di sviluppo che fa diventare Merano, negli ultimi decenni, prima della Grande Guerra, ad uno dei centri più importanti, più rinomati, di turismo e anche di luogo di cura, della monarchia asburgica. Paragonabile, secondo me, a posti come Riva sul lago di Garda, come Karlsbad in Boemia o come Abbazia in Istria. E ovviamente i presupposti per questo sviluppo furono la costruzione di diverse infrastrutture. Come la più importante di queste ovviamente la ferrovia, il tratto della ferrovia Innsbruck-Brennero-Verona, aperto nel 1867, la costruzione di strade anche in montagna. Poi per quanto riguarda prettamente la città di Merano, la costruzione di un teatro, di impianti sanitari, di grandi hotel di lusso e poi ovviamente anche di passeggiate, di sentieri, eccetera. A Merano nascono, prima della Grande Guerra, per esempio, quattro comunità religiose non cattoliche. La prima è la comunità protestante, cioè l'immigrazione di persone di fede evangelica, protestante dalla Germania soprattutto. Poi la comunità e la chiesa anglicana, cioè l'immigrazione di popolazione inglese, olandese, eccetera. Soprattutto è molto importante per lo sviluppo di Merano la comunità ebraica, la costruzione della sinagoga nel 1901. E come ultima, e questo è legato alla personalità della figlia di Dostoevskij, anche della comunità russa, con la costruzione di una chiesa greco-ortodossa.
Ascoltiamo adesso Massimo Torricelli.
È da poco finita la Grande Guerra, la Letzter der Letzten, l'ultima delle ultime. Ma a lei, che si chiama Ljubov, giungono distinte e vive le voci di un paese, il suo, in cui una rivoluzione senza fine le rende impossibile il ritorno. In un questionario da lei compilato quasi ventenni, è ritrovato miracolosamente intatto un secolo dopo, alla domanda: il vostro scrittore preferito rispose: Dostoevskij, suo padre.
Lei, Dostoevskij, trascorse gli ultimi anni della sua vita in Trentino e Alto Adige, prima a Merano, poi ad Arco, infine a Gris, dove muore in solitudine in una clinica. La causa precisa della morte non fu appurata. Forse anemia o forse la tubercolosi. Era il 10 novembre 1926 ed Emet Dostoevskij aveva 57 anni. Seguì un funerale modesto e una sepoltura ancor più modesta. Qualche anno dopo, il quotidiano austriaco Neue Freie Presse si ricorda di lei e lancia una campagna per dedicarle una sepoltura degna di una Dostoevskij. In seguito a pressioni, il governo fascista si mosse e gli costruì una tomba con tanto di fasci littori. La guerra ristabilirà le sorti e dopo qualche anno la sua tomba viene restaurata, spogliata di simboli fascisti e spostata nel cimitero di Oltresarco. Si tratta di un'anfora a forma di tazza, dalla quale spuntano piante e fiori. Ai piedi una targa con scritto: lontano dalla sua patria, in Bolzano, moriva Emet Dostoevskij, che del grande suo genitore fu biografa amorosa e verace.
Quando nacqui, mio padre fu lieto d'avere una piccolina da poter amare. Scriveva: l'ho vista 5 minuti appena dopo la sua nascita. È una vera bellezza. È tutto il mio ritratto. E questa frase metteva di buon umore mia madre. Ma che ti illudi di essere bello, forse? Diceva mio padre. Sì, è vero. Lui non è mai stato bello, e nemmeno io, ma io fui sempre fiera della sua rassomiglianza. L'amore verso di lui sa cosa ha significato coltivare la passione per la scrittura e quanto è costato essere la figlia di un gigante. Prima di addormentarmi era solito leggermi, spesso fino alle lacrime, una poesia di Pushkin dedicata al Cavaliere dei Cavalieri, Don Chisciotte. Viveva al mondo un cavaliere povero, silenzioso e semplice, d'aspetto tetro e pallido, d'animo ardito e onesto, Egli aveva una sola visione alla mente incomprensibile, che profondamente si era impressa nel suo cuore. Per concludere, si dovrebbe raccontare quel che Lyubov, detta appunto Aimé, visse tra il settembre del 1869 e il novembre del 1926, dei suoi due romanzi senza successo, L'emigrante e L'avvocato, e del criticatissimo testo di memorie dedicato al padre. Proprio da quest'ultimo, però, forse provengono le parole più adatte che si possono trovare in un libro epocale, forse il più importante di Fyodor Dostoevskij, Fratelli Karamazov. E proprio quelle parole, probabilmente, avrebbero saputo confortare la figlia mentre osservava il progredire dell'autunno dalla finestra di un sanatorio in Alto Adige. Sì, essi soffrono, indubbiamente, ma in compenso vivono. Vivono in modo reale e non fantastico, giacché soffrire significa vivere. Senza soffrire, che piacere ci sarebbe nella vita?